anche se cercassimo per tutta l'eternità, non ne troveremmo un altro uguale a Lui, non ce n'è nessuno uguale a Lui. Sono di nuovo molto raffreddato. Oggi ci intratterremo un po' di tempo intorno alla gioia del cristiano, ma si va tanto sempre. Diciamo che la gioia è già una cosa abbastanza sconosciuta nel mondo, perché tutte le gioie del mondo sono delle cose molto effimere, molto temporanee. La maggior parte della gente conosce questi piccoli chicchi di gioia, così di entusiasmo, molto temporanei, mentre la vera gioia la conosce il cristiano, la vera gioia la conosce solo il cristiano. Io ho conosciuto la gioia nella mia vita quando incontrai Gesù, quando lo incontrai personalmente, lui mi fece conoscere la gioia. Quindi la gioia del cristiano è un tema che nel mondo è praticamente sconosciuto e la maggior parte delle persone continuano a cercare la gioia in tante cose sbagliate. C'è chi cerca la gioia, la felicità, che ne sono, negli stupefacenti, nell'alcol, c'è chi cerca la gioia nello sport, c'è chi cerca la gioia in tante cose, ma non sono mai le vere gioie. La vera gioia è la gioia di Cristo, e quella ce la dà soltanto quando lo conosciamo personalmente. E ci sono dei versetti bellissimi che noi vedremo stamattina tutti quanti insieme, magari mi aiutate a leggere. Questo è uno dei versetti più brevi di tutta la Bibbia, però qualcuno per favore lo legga. Prima Tessalonicesi 5:16. Chi lo legge?
Siate sempre allegri.
Ora, è difficile che una persona possa essere sempre allegro, sempre gioioso. Come fa a essere sempre gioioso, sempre allegro? È un comando strano, perché è un imperativo, vero Gregorio? Questo è un imperativo. Siate, cioè tu devi essere sempre allegro. Ma come si fa ad essere? Cioè, sembra una cosa strana che il Signore comandi una cosa di questo genere. Noi tante volte siamo afflitti, siamo depressi, siamo sconcertati. C'è questo bellissimo versetto che ho scritto per intero: come afflitti, noi siamo spesso afflitti, eppure siamo sempre allegri. Cioè, allora vuol dire che la gioia del cristiano non si lascia neanche condizionare dalle afflizioni. Siamo afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Quindi si può essere gioiosi anche quando si soffre. Paradossalmente oggi la gente pensa che o sei nella sofferenza o sei gioioso. Non si può essere simultaneamente sofferente e gioioso. Per questo la gioia del cristiano è diversa da quello che pensa la gente, perché è una gioia che tu puoi concretizzare anche nell'afflizione, anche nella depressione, anche nella sofferenza. Il ladro, dice il Signore Gesù Cristo, non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Una vita abbondante, una vita abbondante, una vita traboccante, è l'immagine della gioia. La gioia cristiana è come un'abbondanza, come un'esuberanza che abbiamo sempre, che continua sempre, nonostante magari ci potessimo trovare in situazioni di grandi difficoltà, addirittura in situazioni di morte, di funerale. Abbiamo nel cuore l'abbondanza del Signore, abbiamo nel cuore la gioia, l'allegrezza del Signore, che non viene fermata neanche dalla morte. È una gioia che va oltre la circostanza, cioè significa che noi siamo chiamati dal Signore ad essere allegri a prescindere, come per dire, a prescindere se vinci o perdi. Io ricordo, c'era mia figlia piccola, lei faceva delle gare, e ovviamente nelle gare non sempre si vince, quando vinceva era quando perdeva era ma noi dobbiamo, siamo chiamati ad essere gioiosi sia che vinciamo sia che perdiamo. Siamo chiamati ad essere gioiosi col sole e con la pioggia. C'è gente che col sole esulta, è felicissima, con la pioggia piange. Noi siamo chiamati ad essere gioiosi a prescindere, col sole, con la pioggia, col freddo. Possiamo esultare sempre, perché il Signore ci ha dato una gioia, un'abbondanza che supera qualunque circostanza, che vada bene o che vada male nella nostra vita, possiamo sempre essere gioiosi. Dobbiamo dunque imparare ad essere gioiosi nonostante quello che accade. Credo che ogni uomo sarà felice quando gli nasce un figlio, magari quando riceve una bella eredità, però noi siamo uomini, siamo di carne, molte volte siamo condizionati. Per esempio, dobbiamo amare nonostante tutto. Sono chiamato ad amare mia moglie anche quando mi fa arrabbiare. Lei è chiamata ad amare suo marito anche quando la fa arrabbiare. Siamo chiamati ad amare nonostante, siamo chiamati a gioire nonostante, siamo chiamati a servire nonostante, a prescindere da tutto quello che ci accade. Ovviamente questo è molto difficile. Un giorno gli apostoli si avvicinarono a Gesù e dissero: senti maestro, quello che tu dici è duro, questo tuo parlare è difficile, è duro, chi lo può ascoltare? Le persone se ne andranno davanti a questo parlare così duro. Ma Gesù disse che chi vuole andare dietro a lui deve essere pronto alla sofferenza, deve essere pronto anche a farsi violenza, deve essere pronto ad amare a prescindere, a servire a prescindere. La nostra gioia, insomma, non deve dipendere dalle circostanze, non deve dipendere dalle circostanze. Io sono uomo, ovviamente, tutti quanti noi, essendo di carne, siamo influenzabili, siamo condizionabili. Quando uno perde il lavoro, certo non fa i salti di gioia. Quando, che ne so, fa un incidente, certo non fa i salti di gioia. Io vi posso garantire che ho avuto delle bruttissime malattie, malattie mortali, e quando arrivavo in ospedale, certo non facevo i salti di gioia, ma comunque quella circostanza non metteva per nulla in discussione la gioia che il Signore mi aveva dato, e perciò potevo ringraziare il Signore per avermi permesso di andare lì. Forse voleva servirsi di me in quel reparto infettivo, e infatti in quel reparto infettivo dove si moriva tutti i giorni qualcuno si è convertito al Signore, perché io facevo proprio le adunanze, me li mettevo tutti là la sera, gli malati, malati proprio terminali, e predicavo. Quindi c'è una gioia che va al di sopra di tutto quello che ci può affliggere in quel momento, e che quindi questa gioia non dipende dalle circostanze. Diciamo che riguardo alla gioia ci sono due stili di vita, due tipi di cristiani, due stili di vita. Il computer ha allungato le parole, quindi manca un rigo qui, vabbè, fa niente, me lo ricordo. Cioè, possiamo dire che ci sono due tipi di cristiani, sono tutti e due credenti, sono tutti e due figliuoli di Dio, tutti e due questi tipi hanno lo Spirito Santo, però le reazioni dei credenti non sono tutte uguali, perché i credenti non sono tutti uguali. Quindi stamattina io vorrei presentarvi due situazioni molto diverse tra di loro, simili per certi aspetti ma molto diverse, prima perché erano persone diverse, poi perché erano anche circostanze un po' diverse. Esiste il cristiano che è condizionato, che è schiavo di quello che sta accadendo. Che ne so, rubano in casa e lui si dispera. Perde il lavoro e lui si dispera. Lui è molto influenzato sia nel bene che nel male. Lui guarda alle circostanze. Se c'è il sole ride, canta, se c'è la pioggia piange. Poi esiste un secondo tipo di cristiano, che è il cristiano libero, il cristiano che vive la sua gioia nel Signore a prescindere da tutto quello che sta succedendo nella sua vita, perché lui guarda solo a Dio. Lui non si ferma a piangersi addosso per quello che sta accadendo nella sua vita, per quello che sta accadendo nel mondo, ma lui guarda soltanto a Dio. E quando tu guardi soltanto a Dio, allora tutto il male non lo vedi neanche, non lo pensi neanche, non ti scalfisce neanche. Questo tipo di cristiano, lui gioisce in Dio nonostante tutto quello che sta capitando, perché confida soltanto in Dio. Quindi adesso vedremo due situazioni molto diverse tra di loro, molto lontane tra di loro, ma due situazioni in cui ci sono dei credenti che reagiscono in un modo diverso, e cercheremo di capire perché questi due tipi di credenti reagiscono in un modo diverso. Allora, qualcuno mi legge Salmo 137, i primi sei versetti. Questa è la prima, primo tipo di credenti.
Sedevano e piangevano ricordandoci di Sion, ai sadici delle sponde avevano offeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia, quelli che ci opprimevano dicendo, cantateci canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
Questa è una situazione che vede dei credenti. Questi credenti sono ebrei, sono israeliti. È successo che Dio li ha puniti per le loro infedeltà, è arrivato il re di Babilonia, li ha conquistati, e tutti i sopravvissuti li ha presi e se li è portati a Babilonia. E allora questi erano deportati, questi erano schiavi, una schiavitù terribile che somigliava alla schiavitù d'Egitto che avevano lasciato circa 1000 anni prima praticamente. E nella schiavitù loro agonizzavano, erano molto sofferenti, erano molto afflitti perché erano desolati, strappati dalla loro terra, dai loro ricordi. Piangevano continuamente, abbiamo visto che loro avevano appeso agli alberi le cetre. Gli ebrei usavano molto la cetra e la chitarra moderna era la cetra a quel tempo, aveva una forma anche un po' diversa ovviamente. Gli ebrei sono un popolo molto gioioso, cantano, festeggiano, avevano queste 7 feste annuali, insomma molto gioioso. E però quando li hanno deportati, quando li hanno schiavizzati, quando li trattavano duramente, insomma erano molto tristi, erano desolati, erano disperati, avevano tanta nostalgia della loro terra, avevano un desiderio ardente di tutto quello che avevano vissuto prima. Dice, ma prima stavamo tanto bene, potevamo andare al tempio, potevamo pregare, potevamo cantare, eravamo liberi, avevamo le nostre terre, avevamo le nostre famiglie, adesso qui hanno ammazzato tanti, ci hanno deportato, siamo schiavi, e piangevano e proprio non avevano nessuna voglia di suonare, di cantare. Avevano appeso agli alberi le cetre. Perché? Perché lì erano costretti a fare i lavori forzati, erano in terra straniera. E ad un certo punto arrivano i loro oppressori, i babilonesi, e dicono, ma che fate? Perché siete così tristi? Ma cantate, prendete le cetre, cantate, suonate, cantateci delle canzoni della vostra terra. E questi dicono, e come possiamo cantare? Non possiamo cantare, siamo disperati. Siamo schiavi, siamo desolati, non possiamo cantare. Quindi la risposta di questo brano si deve imprimere nella nostra testa. Qui ci troviamo di fronte a un gruppo di persone, tanto numeroso, che pur essendo credenti erano talmente afflitti per tutto quello che gli era successo che non sono capaci di cantare, non possono più fare festa. E come si fa infatti a cantare in una situazione di questo genere? È difficile cantare in una situazione di questo genere. Allora guardiamo adesso un secondo tipo di credenti, un secondo tipo di reazione, cercheremo di capire perché c'è questa differenza. Atti 16, 22 a 25. Versetti da 22 a 25. Leggi tu, Gregorio? Grazie. Sì. Allora, grazie Gregorio. Abbiamo visto qui una situazione abbastanza simile a quella di prima, però con delle diversità. Soprattutto abbiamo visto dei credenti che hanno reagito in un modo diverso. Anche questi sono stati presi, sono stati frustati, sono stati spogliati. Guardate che le frustate con le verghe a quel tempo erano terribili. I romani avevano queste fruste con gli ossi alle estremità, che ogni volta che toccavano la pelle nuda la scorticavano e portavano via un pezzo. Le verghe erano brutte, perché ogni volta che cadevano veramente facevano sanguinare. Non c'era soltanto il dolore del colpo della verga, ma c'era proprio il sanguinamento, perché tagliavano la pelle, tagliavano la carne. Questi erano stati presi, li avevano spogliati e poi avevano cominciato a picchiarli, a batterli con le verghe. Molte battiture, non poche, molte battiture. Quindi praticamente li hanno lasciati mezzi morti per terra. Dopodiché che hanno fatto? Li hanno presi e li hanno portati in prigione. Siccome erano due persone molto conosciute, perché predicavano sempre il Vangelo e le autorità non volevano sentirli neanche parlare, gli ebrei si ribellavano, allora li hanno portati in prigione e hanno detto al carceriere: questi due tipi sono molto pericolosi, guarda che se te li lasci scappare paghi con la tua vita, portali nella parte più interna della prigione, dove non c'è aria, dove non ci sono finestre, dove è umido, dove sono al sicuro, guarda che paghi con la vita. E lui, ok, li ha presi, li ha portati nella parte più profonda della prigione. C'erano questi corridoi lunghissimi nell'ultima cella della prigione, dove non c'erano bagni, dove i bisogni si facevano nello stesso quadratino che c'erano i carcerati, dove non c'era acqua, dove c'erano topi, dove c'era umidità, dove non c'erano finestre, non c'era aria. Insomma, questi sono stati portati lì. E non è finita qui. Quando li hanno portati lì, hanno messo i loro piedi nei ceppi. I ceppi sono come due ganasce legate, e dentro si mettono i piedi in modo che questi non si possano muovere, presi nei ceppi, e così erano veramente al sicuro. I ceppi erano strumenti di tortura, perché oltre a bloccare i piedi, poi avevano delle viti che venivano strette e c'era uno spuntone che andava contro l'osso. Quindi erano strumenti di tortura, oltre a tenere imprigionati i carcerati, i prigionieri, poi servivano come strumenti di tortura e sono stati messi con i piedi nei ceppi. Sì, però qui adesso sta per accadere qualcosa di straordinario, perché sulla mezzanotte, nel frattempo è diventata mezzanotte, era pomeriggio quando predicavano, quindi tra le battute con le verghe, tra tutto quanto, è passato tanto tempo. Sulla mezzanotte questi si mettono in piedi, e non era facile mettersi in piedi, perché si mettono in piedi perché vogliono lodare il Signore. Come si fa a lodare il Signore in quelle situazioni? Ma si mettono in piedi per lodare il Signore e cominciano a cantare. E noi diciamo, ma come cantano? Sono matti, come si fa a cantare? Loro cantano e pregano, esaltano Dio con grande gioia. Il carceriere, tutti i carcerati li hanno sentiti, hanno detto, ma cosa succede qua? Ma normalmente qua dentro nessuno canta, qua tutti bestemmiano, qua tutti ingiurano le autorità, questi lodano Dio, cantano Dio, ma com'è possibile? Sono diversi da tutti quanti noi. Hanno predicato il Vangelo, la predicazione del Vangelo è costata la loro prigionia, è costata la loro sofferenza. Tra l'altro si sono convertite soltanto poche donne, a quel tempo la donna non valeva niente, quindi che una donna si convertisce, vabbè, si è convertita una donna, mica si è convertito un uomo. Cioè, se fosse convertito un uomo, forse vale qualcosa quel messaggio, ma si è convertite solo poche donne. E apparentemente sembra che tutta questa predicazione, tutto questo sacrificio, è stato un mezzo fallimento, non è stato un grande successo. Però loro sono contenti di soffrire per il Signore Gesù Cristo. Gregorio ha letto, la folla li vuole morti, tutti li vogliono morti. Alla fine poi sappiamo che Paolo sarà giustiziato, la folla li vuole morti, però loro non si disperano. Non sono come il primo gruppo che si mettono a piangere, dice, ma cosa abbiamo fatto, ma Signore, ma no, loro non si disperano, si mettono in piedi e lodano, adorano il Signore, cantano di gioia. Come si fa a cantare in queste circostanze? Nerone, sapete, grande persecutore dei cristiani, era proprio pazzo, pazzo da legare, e come tutti gli imperatori romani praticamente si divertivano a vedere i prigionieri sbranati dalle bestie nell'arena, dalle belve, uccisi, eccetera, eccetera, e lui era stupito. Tacito nei suoi annali dice che Nerone, quando assisteva al martirio, allo sbranamento dei cristiani, era sconcertato, perché questi cristiani non imprecavano come gli altri prigionieri, che quando venivano ammazzati urlavano, bestemmiavano contro l'imperatore, buttavano maledizioni e sentenze. No, questi cristiani, mentre venivano sbranati, cantavano. Allora Nerone dice, possibile. Quindi in qualche modo lui era sconcertato, perché la reazione di questi cristiani era troppo diversa. Cosa causava questa reazione diversa in questi due tipi di persone? È semplice. Il secondo gruppo di persone avevano la gioia cristiana. Il primo gruppo di persone avevano soltanto la gioia della loro religione, la nostalgia della gioia della loro terra, ma non avevano la gioia del Signore. Allora mi vorrei soffermare pochi minuti per tratteggiare velocissimamente i sette grandi motivi della gioia cristiana, e vedremo che la gioia cristiana supera tutte le gioie del mondo. Il primo grande motivo che fa da sfondo alla gioia cristiana è la consapevolezza che prima di conoscere il Signore io ero fuori, io ero escluso. Ieri Massimo diceva che il Signore ci ha aggiunti, il Signore ci ha ricevuti, adesso siamo dentro, prima eravamo fuori. Quando eravamo fuori eravamo al freddo, eravamo nella tristezza, non avevamo niente, nessuno. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice, eravamo esclusi, eravamo estranei, non avevamo niente. Adesso il Signore ci ha accolti. Questo fa da fondo, da motivo dominante alla gioia cristiana. Guardiamo questi sette motivi velocemente. Primo motivo, abbiamo un Dio personale. Mentre prima avevamo degli dèi, delle religioni, un Dio impersonale, un Dio di tutti, adesso ognuno di noi ha un Dio personale, un rapporto personale. Questo Dio personale è quello vero. perché gli altri sono tutti falsi ed è anche l'Onnipotente. Questo è il primo motivo. La gioia cristiana è tale perché il cristiano ha un Dio personale, talché gli apostoli parlavano sempre del mio Dio, un Dio personale che è l'unico vero ed è l'Onnipotente. Secondo, il nostro Dio personale è il Re, comanda tutto Lui, tiene tutto sotto controllo. Questo mi dà gioia, perché tutto quello che sta accadendo Lui lo sa. Non è che la situazione, le circostanze hanno preso il sopravvento e Lui è stato impotente. No, Lui è il Re, è Lui che comanda. Terzo motivo, questo Dio personale mi ha accolto nella sua famiglia. Cioè, essere membri della famiglia di Dio è una cosa che non si può descrivere. Cioè, se ad un certo punto il Presidente della Repubblica adottasse un bambino del Biafra, questo bambino sicuramente si sentirebbe molto privilegiato. Ma adottato, sono stato adottato, e da chi? Dal Presidente della Repubblica Italiana. Oh, che grande gioia. Sì, ma qui ci ha adottati il padre di una famiglia celeste. Questo che ci ha adottati nella sua famiglia celeste è Dio, e questa è una famiglia che non ha limiti, che non ha confini, è la famiglia più gloriosa che ci possa essere. Quarto motivo, adesso apparteniamo al popolo celeste di Dio, mentre i giudei che piangevano lì sulle rive di Babilonia facevano parte di un popolo terreno, noi facciamo parte di un popolo celeste, noi siamo cittadini del cielo, siamo di passaggio qui, perché la nostra cittadinanza è lì. Il sapere che siamo parte del popolo celeste ci fa comprendere che tutte le cose terrene non possono scalfire quello che il Signore ci ha dato. Quinto motivo, abbiamo tutte le ricchezze eterne in Cristo. Paolo dice, scrivendo agli Efesini, sia benedetto il Signore che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Noi abbiamo tutte le ricchezze eterne di Cristo. Non abbiamo soltanto, come dire, il posto in paradiso, come la gente pensa, dice, ehi, quanto vorrei un posto in paradiso, anche se fosse piccolino o piccolino. Noi abbiamo un posto in paradiso, ma abbiamo tutte le ricchezze di Cristo. La Bibbia dice, saremo come Lui, conosceremo tutto appieno, lo vedremo faccia a faccia. Noi abbiamo tutte le ricchezze in Cristo. Sesto motivo, Dio rivela a noi personalmente il suo piano. Pochissime persone nel mondo hanno un tale rapporto di intimità con Dio. Dio ci parla personalmente, ci rivela il suo piano e ci dice, stai tranquillo perché io ho un piano. Quando perseguitavano Paolo, l'avevano imprigionato, l'avevano legato, Dio gli parla e dice, Paolo, tranquillo, io ti porterò a Roma. Tu a Roma parlerai a degli imperatori, parlerai alla corte di Cesare, si convertiranno tante persone. Quindi Paolo è tranquillo, gode delle rivelazioni del piano di Dio, e Dio ci porta in trionfo. Attraversiamo periodi terribili, difficili, ma Dio ci tira fuori perché è il nostro Dio personale. Settimo motivo, possiamo vivere per il Signore, possiamo glorificarlo nella nostra vita. Sono poche le persone che davanti a una domanda dice, per chi vivi tu? La gente dice, per chi vivo? Qualcuno mi ha detto, io non vivo per nessuno, vivo solo per me stesso. Altri mi hanno detto, io vivo per due cose, e mi dicevano queste due cose, che erano cose soltanto immorali. Qualcuno dice, io vivo per il denaro, io vivo per il potere, io vivo per questo, io vivo per quell'altro. Noi viviamo per Dio. Ma c'è un obiettivo più nobile di vivere per Dio, colui che ci ha creati, colui che è venuto 2000 anni fa sulla terra a dare la sua vita per noi? Possiamo glorificarlo nella nostra vita. Quello che facciamo servendo il Signore gli rende gloria, porta le persone alla salvezza. Questa possibilità di vivere con Dio, di glorificare Dio, diventa un altro motivo di gioia. La provenienza della gioia cristiana è Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ha dato la gioia che non può essere scalfita. Qualcuno, Luca 22, 44, per favore. Luca 22, 44.
Ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra.
Gesù è stato in agonia. Perché ha affrontato quell'agonia? Perché noi potessimo avere la gioia. La gioia che noi adesso godiamo a Lui è costata l'agonia. Quello che noi abbiamo adesso a noi non è costato niente, ma a Lui è costata la vita. Lui ha dovuto rinunciare alla gloria. Lui si è dovuto spogliare della sua regalità. Si è lasciato prendere come se fosse un malfattore. Lui è stato in agonia perché noi potessimo essere nella gioia, perché Lui ci potesse togliere dall'agonia. Lui ha pianto perché noi potessimo essere tolti dal pianto. Si lasciò morire perché noi potessimo festeggiare la risurrezione nella nostra vita. Tra poco la gente festeggerà la risurrezione di Gesù Cristo, però nessuno festeggia la sua risurrezione. Io posso festeggiare la mia risurrezione, perché io sono risorto in virtù della sua. Lui si fece ingiusto per farmi essere giusto, si sporcò per essere lavato, perché io potessi essere lavato, come spiegava Massimo ieri sera. Lui risuscitò per farmi risuscitare e ora ci invita. Ci sono questi due versetti bellissimi, qualche versetto ancora prima di finire. Salmo 10, i primi due versetti. Grazie Michele.
O Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? L'esempio della sua superbia perseguita con furore i miseri. Essi rimangono presi nelle insidie tese dai malvagi.
Salmo 10. Sono due versetti che ci riportano a quello che il Signore Gesù Cristo ha patito quando era solo sulla croce, quando sembrava che gli empi, che i malvagi avessero preso il sopravvento su di Lui. Sono due versetti profetici che ci riportano all'opera, al sacrificio che Gesù Cristo ha fatto per permetterci di essere oggi nella gioia. Lui ha fatto tutto quello che ha fatto per darci la possibilità di avvicinarci a Lui, di accostarci a Lui, di cantare per Lui. Ebrei 13:13, un altro versetto importante che ci stimola anche a considerare il motivo per cui siamo qui questa mattina. Ebrei 13:13.
Usiamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio.
Allora, questo è un altro versetto che ci porta al passato. Gli ebrei erano in pellegrinaggio, stavano attraversando il deserto. Mosè, su ordine di Dio, aveva costruito il tabernacolo dove c'era la presenza di Dio. Ma ogni tanto Dio convocava tutti il popolo a uscire dalle loro tende e ad avvicinarsi alla tenda di comunione. La tenda di comunione era fuori. Noi adesso siamo chiamati a uscire fuori per avvicinarci a Dio. Ma come possiamo andare? Portando? Vai Rebecca, portando?
Il suo obbrobrio.
Portando il suo obbrobrio. Cioè noi non possiamo venire qui davanti al Signore e portare le nostre sofferenze. Io ricordo quando ero ragazzo cattolico, mi dicevano: porta a Dio un fioretto. Porta a Dio una sofferenza. E allora io per soffrire, per espiare, pensando di poter espiare, mi mettevo i sassolini nelle scarpe che quando camminavo mi pungevano. C'è gente che per espiare i suoi peccati si mette il cilicio, il filo spinato che va nelle cose. Questo pensa la gente. Noi non portiamo a Dio il nostro obbrobrio, la nostra sofferenza, la nostra afflizione. Noi portiamo a Dio il suo. Ci presentiamo a Dio col suo vituperio, cioè col suo sacrificio, e diciamo: io non sono degno, Signore, però vedi, il suo sacrificio io lo porto a te, mi presento a te col suo sacrificio, E per questo motivo siamo invitati a uscire per andare al Signore. Gesù dice: venite a me. Per andare da Lui bisogna uscire. E noi siamo usciti per andare dal Signore, per andarlo a glorificare. E terminiamo, concludiamo con questa riflessione che troviamo in quest'ultimo versetto che Noemi adesso ci legge, Salmo 4:7. Salmo 4:7.
Tu mi hai messo il cuore più gioia di quella che si trovano, quando il loro grano e il loro mosto affondano.
Io sono stato contadino con mio papà e quindi si vendemmiava tutti gli anni. E quando si vendemmia è una festa, quando si miete il grano era una festa indescrivibile. Sono momenti, ricordi incancellabili che io si fa tanta festa e poi ci si aiuta, si mangia insieme tutta la giornata lì in mezzo al filare dell'uva, è una cosa bellissima. E qui dice: tu mi hai messo nel cuore più gioia di quella che hanno loro quando vendemmiano e il loro mosto abbonda, quando mietono il grano in abbondanza. Cioè la gioia che il Signore ci ha dato supera tutte le gioie del mondo. C'era un bellissimo un canto che adesso non si fa più, che dice: le gioie del mondo io non le cerco più perché possiedo ricchezze maggiori. Tu mi hai messo più gioia nel cuore. Noi eravamo persi, eravamo poveri, eravamo afflitti, deportati, desolati, disperati, eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, ma ora siamo figliuoli di Dio, ora siamo stati salvati. C'era un bellissimo canto dei nostri fratelli neri americani che venivano deportati dall'Africa e che poi erano costretti con la schiavitù nelle piantagioni di cotone. È un bellissimo canto che ho tradotto qui in italiano, che io conosco anche musicato, cantato, chissà che magari un giorno lo possiamo imparare, che dice così: io non sono quello che vorrei essere, che loro ovviamente volevano essere liberi, io non sono quello che dovrei essere, perché loro dicevano: ma perché ci deve essere la scherza, io non sono neanche quello che sarò, e loro dicevano: ah, nel futuro non sarò così, non sono quello che sarò, però grazie a Dio non sono neanche quello che ero, perché prima io avevo una schiavitù del cuore, prima io non avevo niente di quello che ho adesso. È vero che nelle piantagioni loro erano schiavi, legati, frustati, costretti, però dentro erano liberi nel Signore, si erano convertiti. E allora come possiamo cantare nelle varie circostanze avverse della vita? Come possiamo invece, io dico, come possiamo non fare festa dopo che il Signore ci ha dato tutta questa gioia, anche in questo tempo di tenebre, anche in questo tempo di notte, anche in questo deserto desolato che attraversiamo? Come possiamo non cantare a Dio dal momento che Lui ci ha dato tutta questa abbondanza? Amen.